Sinossi. Nel 1816 un anonimo erudito palermitano, celato dietro lo pseudonimo Alcimo Titanio, pubblica 6 lettere indirizzate a un nobile corrispondente per smontare punto per punto l'opera in 2 tomi che il sacerdote Giuseppe Maria Capodieci aveva dato alle stampe nel 1813 sulle antichità di Siracusa. Gli antichi monumenti di Siracusa illustrati. Un libro che attacca un altro libro, restituendo al lettore di oggi il sapore vivo di una polemica antiquaria condotta a colpi di citazioni, errata corrige aritmetici, accuse di plagio e ritratti caricaturali. Edizione consultata. Alcimo Titanio, pseudonimo. Lettere di ragguaglio sopra l'opera intitolata Antichi monumenti di Siracusa, illustrati dall'antiquario Giuseppe Maria Capodieci, Palermo, tipografia di Lorenzo Dato, 1816, 65 pagine. Pseudonimo probabile. Saverio Landolina Nava, o erudito palermitano della sua cerchia. Capitolo primo. Il dialogo silenzioso. Aretusapedia Libri ha pubblicato Capodieci 1813. Ora pubblica i suoi critici. Aretusapedia Libri ha già pubblicato, all'interno del proprio fondo digitale di pubblico dominio, gli antichi monumenti di Siracusa illustrati dall'antiquario Giuseppe Maria Capodieci, stampati a Siracusa nel 1813, opera che per oltre 2 secoli ha rappresentato, nel bene e nel male, il principale repertorio antiquario della città in lingua italiana. Pubblicare oggi anche le lettere di ragguaglio di Alcimo Titanio significa permettere al lettore di ascoltare entrambe le voci della stessa contesa, l'autore bersaglio e il suo critico più feroce. Il volume del 1816 è infatti un libro che parla quasi esclusivamente di un altro libro. Non un'opera autonoma, non un trattato sulle antichità siracusane, ma un atto d'accusa. 62 pagine fitte di rimandi puntuali ai 2 tomi capodecciani, con citazioni di pagina per la cronologia, per il Tempio di Minerva, per quello di Diana, per il Pritaneo, per le catacombe, per il Museo Capodecciano. Già nel suo avviso a chi legge, l'editore avverte, e qui cito le sue parole esatte, che le lettere furono scritte da un amico ad un altro, a fin di dargli un genuino saggio dell'opera del sacerdote Giuseppe Capodieci, sovra gli antichi monumenti di Siracusa, e non mai per venir le stesse pubblicate, fine citazione. Ma la decisione di mandarle ai torchi viene presa proprio per, di nuovo cito, avvertire il pubblico dei grandi spropositi da lui presi in materia di cronologia, di storia, di antiquaria, di stile, di lingua. Fine citazione. La meta letteratura settecentesca, in piena Sicilia borbonica, prende così la forma di un duello a distanza fra eruditi. Capitolo secondo. Alcimo Titanio. Chi si nasconde dietro lo pseudonimo? Lo pseudonimo è palesemente fittizio. Alcimo rimanda al ramo arcadico letterario delle dispute eruditi settecentesche, e le 2 lettere P, punto a punto che chiudono ogni epistola, ovvero Pastore Arcade, secondo la consuetudine accademica del tempo, ne sono la cifra di riconoscimento. Le lettere sono datate da Palermo. 1 novembre 1814, 14 dicembre 1814, 10 febbraio 1815, 10 marzo 1815, 2 gennaio 1816, 25 febbraio 1816. L'autore dichiara di aver nel corso di anni 6 circa visitato 2 volte Siracusa, di essere stato amico del cavaliere Saverio Landolina Nava, di aver frequentato la casa del canonico Rosario De Gregorio a Palermo, dove sentiva Landolina. E qui cito: confutar molte opinioni sparse nelle operette del Logoteta sopra le siracusane antichità. Fine citazione. Dichiara inoltre di essere stato presente fisicamente a Siracusa nel dicembre 1812 e gennaio 1813, quando vi soggiornava l'architetto inglese Charles Robert Cockerell. Io era colà, scrive Titanio, onde la mia asseveranza è quella di un testimonio oculare. Tutto converge su un membro della cerchia Landolina. O lo stesso Mario Landolina Nava, figlio primogenito di Saverio, o un erudito intimo della famiglia. La 6ª lettera contiene anche un epistolario nell'epistolario, una missiva del fantomatico Don Fabrizio, amico inviato in ricognizione a Siracusa, per riferire dell'autore bersaglio. Anche Fabrizio è probabilmente un alias arcadico. Il libro, stampato a Palermo dalla tipografia di Lorenzo Dato, e non a Siracusa città di Capodieci, e l'avvertenza editoriale che si spera che questa operetta sarà continuata, promessa mai mantenuta, confermano la natura quasi anonima dell'impresa. Capitolo 3. L'errore aritmetico di Gerone. Secondo. 26 più 54 fa 80, non 90. L'episodio è quasi comico, ed è probabilmente il più memorabile dell'intero libro. Nella seconda lettera, datata Palermo, 14 dicembre 1814, Titanio riporta un passo della cronologia di Capodieci che recita testualmente, e cito, «A Finzia, Eliparo succede al trono Gerone II, in età di anni 26. Gerone regnò anni 54 e muore d'anni 80», fine citazione. Il dato anagrafico di Gerone II è quello effettivamente accolto dalla storiografia, ma Capodieci aveva scritto 90 nel testo a stampa, e Titanio coglie l'occasione per la più feroce stoccata epistolare. Cito le parole esatte di Titanio. «Bravo, bravissimo il nostro antiquario. Martuccio il figliolino del mio cuoco, quando lesse per avventura questo passo, a me rivolto disse. Signore, il mio maestro mi ha insegnato che 26 e 54 fanno 80. Dunque chi scrisse questo libro come dice che fanno 90? Dunque non sono io solo che merito delle busse». Indi cominciò ridendo a saltellare or qua, or là come capriuolo. «Che ne dite?» Fine citazione. L'aritmetica del cuoco palermitano demolisce in tre righe la pretesa di Capodieci di essere l'unico antiquario che vive in Sicilia. Il particolare è significativo. Titanio non sceglie un errore di erudizione raffinata su cui i dotti possono discutere, ma un errore di calcolo elementare su un sovrano di Siracusa, errore che persino un bambino può cogliere. È il primo segnale, programmatico, della strategia retorica delle sei lettere. Ridicolizzare prima ancora di confutare. La massima oraziana posta dall'editore in apertura, chi vieta di dire il vero ridendo, è del resto la cifra dichiarata dell'intera operazione. Capitolo 4. Sicani e Siculi. Il pasticcio cronologico. 1500 contro 1370 a.C. Sempre nella seconda lettera, Titanio attacca un altro errore strutturale della cronologia capodecciana. A pagina 10 del tomo primo, Capodieci aveva scritto, e cito le sue parole, che l'anno 1500 si portarono in Siracusa verso il secolo XIII i Siculi, che sono una cosa stessa coi Sicani. Fine citazione. Titanio, con il piglio del filologo aggiornato sulla bibliografia europea, contesta sia la datazione sia l'identificazione fra i due popoli. Cito. «Riflettete, o mio signore, quanti errori in questo solo passo si comprendano». Fine citazione. E rimanda al saggio di cronologia su Erodoto, pagine 445 e 446, e al canone cronologico, pagina 670, del dottissimo Pierre-Henri Larcher, dove, scrive Titanio, con la più fina critica sono ancora fissate le epoche notabili della storia siciliana ai bei tempi della Grecia. Citando direttamente Larcher e Dionigi di Alicarnasso, Antichità Romane libro primo paragrafo 22, Titanio fissa la datazione corretta della migrazione sicula in Sicilia, anno 1370 avanti Gesù Cristo. Per concludere con sarcasmo, si avvisa dunque il reverendo cappellano che i Siculi diversi sono dai Sicani e che tal passaggio seguì anni avanti Cristo, 1370, e non mai 1500, come egli assevera. La distanza fra le due date, 130 anni, è tutto fuorché trascurabile. Per Titanio è il segno che Capodieci non ha letto le fonti aggiornate. La più importante cronologia europea sulla Sicilia greca era allora quella di Larcher, e si è limitato a copiare le datazioni delle compilazioni siciliane più antiche. Titanio conclude la rampogna metodologica con queste parole. «Senza l'aiuto dell'arte critica, senza la cognizione delle lingue orientali e senza uno studio profondo sopra i classici». Capitolo 5. Timoleonte. La data sbagliata della liberazione di Siracusa. Subito dopo, sempre nella seconda lettera, Titanio passa a un terzo errore cronologico. Capodieci aveva scritto, e cito, che all'anno 337 avanti Cristo Timoleonte venne alla difesa di Siracusa, discacciò Dionisio e Diceta, istituì la democrazia. Fine citazione. Errore doppio, secondo Titanio. Primo errore. capo 10 riduce tutti i fatti accaduti in diversi tempi, sotto il citato periodo dell'anno 337, avanti l'era volgare, mentre si tratta di tre eventi distinti, distribuiti in tre anni diversi. Secondo errore, la data stessa è sbagliata. Ricorrendo ancora al canone cronologico di Larcher, pagine 699 e 700, Titanio fissa la sequenza corretta. Cito il passaggio integralmente. Timoleonte si porta in Sicilia anni avanti Gesù Cristo, 346. Timoleonte si impadronisce di una parte di Siracusa, mentre Iceta era il padrone di Acradina, e Dionisio del resto dell'isola, anni avanti Gesù Cristo, 344. Timoleonte discaccia da Siracusa Dionisio il Giovane e lo manda relegato a Corinto. Egli stabilisce in Siracusa gli Arconti sotto il nome di Anfipoli ministri di Giove Olimpico, anni avanti Gesù Cristo 343. Fine citazione. E Titanio commenta Sornione, ben sa il ver chi l'impara. L'episodio è importante per due ragioni. Primo, dimostra che la cronologia di Capodieci, sui tiranni siracusani, pilastro di un'opera che si presenta come guida ai viaggiatori fra le antichità della città greca, è inservibile. Secondo, Titanio si presenta come un erudito di formazione europea, aggiornato sulla migliore letteratura francese di critica storica, contro un capo 10 che ripete passivamente le cronologie compilatorie del secolo precedente. Capitolo VI. I plagi. Cesare Gaetani, Mirabella, Logoteta, Landolina, Avolio, Visconti. La quarta e la quinta lettera sono interamente dedicate alla questione dei plagi. Titanio elenca metodicamente i passi in cui Capodieci ha trascritto, senza dichiararlo, materiali altrui. Sul Tempio di Diana, alle pagine 50 e 51 del tomo primo, Capodieci si vanta di una scoperta fatta da me, fra virgolette, l'eccezionalità delle colonne rispetto a quelle dei templi di Minerva e di Giove Olimpico. Ma Titanio dimostra che la medesima osservazione era già nel Mirabella, prima tavola pagina 26, dove si legge a chiare lettere, e cito: per quanto io ho potuto osservare questo del quale parliamo, era di quello maggiore. Fine citazione. La stessa osservazione era anche nel viaggio del principe di Biscari, pagina 74. E nel Logoteta, Siracuse antiche illustrate del 1788, pagina 59, dove si legge, cito: sorpassando di assai quelle del Tempio di Minerva e di Giove Olimpico. Fine citazione. Sull'iscrizione di Gerone, Capodieci avrebbe copiato verbo a verbo il manoscritto del Gaetani, già illustrato dal padre Lupi. Sulle aste di gramigna del Tempio di Minerva, alle pagine 64 e seguenti del tomo primo, copiate da Cesare Gaetani Conte della Torre, in particolare dal manoscritto Vestigi di Siracusa Antica, illustrati che Capodieci aveva avuto fra le mani per via del fratello Francesco, vecchio domestico della casa Gaetani. Sull'equinozio di Archimede nel Tempio di Minerva, pagina 73 del tomo primo, copiato dal Gaetani con un confronto testuale serrato di intere pagine. Sull'iscrizione di Perpenna, pagina 116 e seguenti del tomo primo, Capodieci ha attinto, scrive Titanio, dall'avvocato Francesco di Paola Avolio nell'allegata dissertazione, pagina 74, ma le erudizioni che illustrano l'iscrizione sono del cavaliere Landolina. Sulla statua di Esculapio, pagina 101 e seguenti del tomo primo, le riflessioni sulla barba, i calzari, la cortina, il bastone e il serpe sono, parola di Titanio, parto del defunto cavaliere Landolina, come puoi io medesimo farvene fede. Sulla descrizione delle latomie, pagina 234 del tomo primo, Capodieci avrebbe copiato l'avvocato Avolio, sua dissertazione pagina 46, con piccole alterazioni, e Titanio si ferma a chiosare con dileggio una frase capodecciana. Immensi macigni, pendenti smisurati pilastri, come possono pendere i pilastri? Sul Pritaneo siracusano, alle pagine 188 e seguenti del tomo primo, Capodieci avrebbe copiato parola per parola dal Logoteta del 1788, con citazioni latine identiche di Spanemio, Aristotele, Platone, Cicerone, Livio, Celio Rodigino. Titanio chiude con un'apposita definizione di plagio, e cito le sue parole testuali. Plagiario però ha ragione nominarsi puote colui, il quale valendosi del materiale degli altri, lo spaccia per suo, e non dà le dovute lodi a chi glielo ha somministrato. Fine citazione. Capitolo VII. False scoperte. Cockerel, Landolina e Waldthausen rivendicati. Distinto dal plagio, ma a esso parallelo, è il capitolo delle false attribuzioni di scoperte archeologiche. Sul Tempio di Minerva, capo 10, scrive Titanio citando il tomo primo a pagina 62. Si pregia per ultimo di avervi scoperta altra colonna nel 1813. E gonfiando le gote, spaccia con aria di braveria che quanto ha di nuovo rapportato intorno a questo tempio è stato autorizzato dal signor Roberto Cockerell inglese, famoso architetto, soggiornando in Siracusa nel dicembre 1812 e gennaio 1813. Titanio, che era a Siracusa in quei mesi, restituisce la realtà dei fatti. Cito: il Cockerell fece delle lunghe ed esatte osservazioni sopra il detto tempio, avendolo esaminato con le regole dell'architettura, e molti lumi ne trasse che si addicevano alle sue ricerche. Avendo scoperto gli errori, dove coloro che preceduto l'avevano in cotale esame inciamparono. Prese questa occasione il capo 10, alla fine di notarsi qualche cosa che poté cavar di bocca a quel giovane. Fine citazione. Charles Robert Cockerell, futuro architetto di Londra e autore della Taylorian Institution di Oxford, nella sua spedizione siciliana del 1812, in compagnia di Karl Haller von Hallerstein, soggiornava in casa del pittore Politi. Era lui l'autore delle vere misurazioni architettoniche. Capo 10 si era limitato ad assistere e a registrarne le conclusioni nei propri taccuini. Lo stesso accade per la pianta delle catacombe di San Giovanni. Titanio scrive, e cito: spacciasi parimente autore di una esatta pianta delle catacombe dette di San Giovanni, mentre persona di fede degna mi ha testificato che fu la stessa delineata da un ufficiale appellato Waldthausen. Fine citazione. Ancora. Il ritrovamento della statua di Venere, pilastro del nascente Museo Siracusano, viene da Capo 10 rivendicato in due luoghi della sua opera. Ma Titanio chiarisce: né a lui, né al cavaliere Landolina tal ritrovamento si deve. Ma al caso, e a quel buon villano, che in atto di lavorare l'orto, seppe farla rispettare dall'aratro. Capitolo 8. Il museo di Capo 10. Cocci, bottiglie di vino e ritratti vanesi. Le pagine più mordaci sono quelle in cui Don Fabrizio, nella sesta lettera, descrive il museo privato di Capo 10, allestito nella sua casa di Siracusa. Cito la descrizione esatta. «Oh, che museo! Oh, che museo è mai questo, mio caro Alcimo! Sarebbe troppo il parlarti del ristretto e povero luogo destinato a cotale oggetto, siccome consumerei in darno del tempo e delle espressioni se ti facessi parole di tutte le bagatellucce che là si conservano. Un confuso miscuglio di manobri, di lucerne, di idoletti, di vasi di grossa pasta ed un indistinto ammasso di talune marittime produzioni formano tutto il bello ed il grande del decantato museo. Alla fine compie l'opera una raccolta di bottiglie di patrivini ed una mediocre quantità di tersi bicchieri. Fine citazione. Cocci e bottiglie di vino come pezzi da museo. L'immagine, dissacrante, restituisce un erudito provinciale che ha confuso il proprio orto con i giardini delle Esperidi, come Titanio sottolinea proprio sul tomo primo pagina 130, dove Capo 10 parlava del suo giardino, scatenando il commento sarcastico di Titanio. Oh, che giardino! Oh, che orti Esperidi! Ma il dettaglio più amaro per il decoro letterario siracusano riguarda i ritratti. Capo 10, scrive Don Fabrizio, ha curato a farsi incidere il ritratto, le cui copie sono a perpetua memoria inserite nei suoi libri, e girano per le mani del volgo, e la di lui, effigie stessa, occupa un luogo distinto in quella pubblica libreria, accanto del ritratto di Archimede. Aver fatto collocare la propria immagine accanto a quella di Archimede, di Arezzi, di Mirabella, dei vescovi benemeriti e del traduttore di Orazio Marchese di Castellentini è, per Titanio e Fabrizio, una prova di pretesa intollerabile. Cito: alla veduta di tale immagine, non credi tu che quell'ombre onorate ebbero a gittare uno strido dai loro sepolcri, rampognando la patria che rimbambisce, o delira. Fine citazione. E ancora, nell'orto delle Esperidi capodecciano persino le pareti dei monumenti antichi venivano deturpate, narra Don Fabrizio, dal suo nome scritto di proprio pugno a color di minio, in lettere di mezzo braccio, in ogni buca ed in ciascun angolo. Un villano siracusano commenta con sapienza: il nome di Capo 10, o Signore, è l'erba parietaria di queste pietre. Capitolo 9. Atti notarili in una guida ai viaggiatori. La digressione barocca. Una delle critiche metodologiche più solide di Titanio riguarda lo statuto stesso dell'opera capodecciana. Capo 10 aveva presentato i suoi due tomi come una guida destinata agli illustri e dotti viaggiatori, dichiarando in prefazione, e cito le sue parole testuali dalla pagina prima del tomo primo: «Ecco la guida, o nobili viaggiatori, che vi condurrà ad osservar con diligenza i venerandi avanzi dell'antichità di Siracusa. Voi non più terrete via sul bugio come per là dietro, non più urterete in molti abbagli». Fine citazione. Ma il libro, osserva Titanio, è tutto fuorché una guida funzionale. In mezzo alla descrizione del Tempio di Minerva, ci sono pagine sui restauri seicenteschi e sul damasco di seta chermisi del pulpito, alle pagine dal 70 al 75 del tomo primo. Parlando dell'antico foro e curia di Siracusa, Capo 10 infila un rogito del notaio Pietro Aragonese del 1591, pagine 195 e seguenti del tomo primo, per dimostrare il luogo del martirio di Santa Lucia. Per la chiesa di Santa Lucia, la piccola allega due altri atti, uno del 1465 del notaio Giovanni Pastorella e l'altro del 1468 del notaio Bartolomeo, donde raccoglierebbe che quel luogo si chiamava la Contrada del Bordello. Sulla Latomia dei Cappuccini, pagina 238 del tomo primo, cita un altro atto notarile del 1582 sulla fondazione del convento. Titanio commenta: «E a dir tutto in poche parole, pochi sono i capitoli i quali conditi non vengono di simili citazioni o di male accomodate notizie, che si convengono molto maggiormente ai tempi posteriori e recenti, essendo di niun momento allo scopo dell'opera, anzi che no indegni da riferirsi agli uomini di lettere». L'esempio più sarcastico è quello del territorio siracusano, pagina 44 e seguenti del tomo primo. Per esaltare la feracità della piana, Capo 10 aveva inserito, e cito Titanio, «una noiosa e lunga numerazione dei prezzi, ossia assise, onde si sono vendute in Siracusa le derrate dal XIII insino al prossimo passato secolo. Che calza ciò in un'illustrazione di antichi monumenti e fare senza proposito di una mosca un liofante». Fine citazione. Capitolo 10. Capo 10 e Titanio nel 2026. Cosa resta della polemica? A più di 200 anni di distanza, le sei lettere di ragguaglio conservano un'importanza che va al di là del loro valore di pamphlet ottocentesco. Titanio sapeva di filologia comparata, conosceva la migliore bibliografia europea, da Larcher a Visconti, da Manuzio a Spanemio, da Muratori a Casaubon, da Vossio a Lipsio fino a Servio, e fissava una linea metodologica chiara. Per Siracusa antica non si può tornare a una semplice ripetizione delle compilazioni siciliane precedenti. Bisogna passare attraverso la critica storica europea, attraverso l'archeologia sul campo dei Cockerel e dei Landolina, attraverso una rinnovata frequentazione dei testi classici. Su quasi tutti i punti sostanziali, la cronologia di Gerone II, la datazione della migrazione sicula al 1370 a.C., la cronologia di Timoleonte tra il 346 e il 343 a.C., l'attribuzione dei rilievi sull'equinozio di Archimede al Gaetani e al Logoteta, l'attribuzione delle vere misurazioni del Tempio di Minerva a Charles Robert Cockerel, la storiografia successiva ha sostanzialmente dato ragione a Titanio. Capo 10 resta una fonte preziosa per l'aggiornamento topografico al 1813 di una città che stava per essere sconvolta dai discavi ottocenteschi del Cavallari e del Salinas. Ma la sua pretesa di rinnovamento antiquario era infondata. D'altra parte, Titanio è impietoso fino al livore. Il dialogo con Capo 10 si svolge sempre sopra il registro della derisione, mai del confronto leale. La pubblicazione contestuale dei due testi su Aretusapedia consente al lettore contemporaneo di leggere il libro bersaglio, Capo 10 1813, e il suo controcanto, Titanio 1816, e di farsi un'idea diretta della polemica e dei suoi limiti. L'autore degli antichi monumenti illustrati aveva torto su molti punti specifici, ma ricavava per primo un repertorio iconografico e topografico in lingua italiana che ai viaggiatori serviva, allora come oggi. Il critico aveva ragione sul metodo, ma la sua libertà filosofica, come la chiama l'editore palermitano, sfocia spesso nell'attacco personale. Restituire i due libri al loro dialogo originale significa restituire a Siracusa la sua tradizione antiquaria nella sua interezza, contraddizioni comprese.